Buonasera, benvenuti a tutti. Devo dire che sono felicemente sorpresa di vedere che siete così numerosi. Temevo che il periodo prenatalizio vi avesse spinto a non partecipare a questo incontro, che è il primo di questa rassegna che dedichiamo alla scienza e che vuole essere appunto un piccolo osservatorio nei confronti di questo ambito vastissimo che è rappresentato dalla scienza, proprio perché pensiamo che come istituzione culturale sia necessario, considerata l'arretratezza del sapere, della conoscenza scientifica nel nostro paese, favorire tutte le occasioni per coltivare il pensiero critico, il pensiero scientifico. Favorire l'alfabetizzazione scientifica, un'adeguata formazione scientifica dei cittadini, proprio perché questo rappresenta qualcosa di fondamentale in una società democratica e matura per poter esercitare il diritto e anche il dovere di cittadinanza. Ricreare quell'alleanza perduta fra le materie umanistiche e il sapere scientifico, fra società e scienza, perché sappiamo che il grande progresso della tecnologia è un progresso che ha dato anche grandi benefici alla vita, alla vita dell'uomo. È sicuramente qualcosa di inarrestabile, ma sappiamo anche che la tecnologia è sempre più esposta ad un mercato potente e poco controllabile. Oggi le trasformazioni indotte dalle tecnologie più avanzate, genomiche, nanotecniche, informatiche, robotiche, stanno producendo degli effetti che molti osservatori hanno giudicato come effetti che stanno aprendo una nuova era, l'era del postumano. Proprio perché questi interventi coinvolgono direttamente il corpo dell'uomo, corpo che sappiamo rappresenta un punto focale per l'espressione di quella che è l'identità individuale, e sappiamo che l'introduzione delle nuove tecnologie stanno proprio modificando le facoltà naturali, il confine fra naturale ed artificiale. Viene messa in discussione addirittura la sacralità della natura. Ecco, di fronte a tutto questo pensiamo che sia importante impegnarci, e credo che sia anche un dovere di tutti noi impegnarci ad informarci, proprio perché un limite del nostro paese è quello di non distinguere più fra le opinioni e i fatti. Spesso la nostra medicina è pura ciarlataneria, e spesso esprimiamo giudizi senza avere sufficienti informazioni. Abbiamo adottato un titolo che infatti tiene insieme nel proprio binomio i due termini scienza e coscienza, che rinviano al giuramento di Ippocrate, che tuttora è alla base del giuramento professionale del medico, e questo con la chiara intenzione di voler sottolineare da un lato la necessità e l'importanza della ricerca scientifica e della libertà di cui deve godere la ricerca, ma anche della importanza della dimensione etica, della dimensione morale. Allora, la vera sfida è sicuramente quella di non censurare la scienza, ma anche di non lasciarla sola. Nei prossimi secoli, cioè, sicuramente gli interventi che oggi, le scelte che oggi andiamo facendo probabilmente avranno degli effetti non solo dei prossimi decenni sul futuro dell'umanità, ma ancora più a lungo, anche perché la nostra capacità di agire ha superato di gran lunga la capacità di prevedere quelle che saranno le conseguenze della nostra azione. E dunque, se la tecnologia non è arrestabile, e forse non è neppure opportuno arrestarla, è però necessario governarla in conformità con i valori che noi sentiamo importanti. E sappiamo che in una società democratica non può che essere oggetto questo di trattativa, di confronto, non può che essere oggetto della filosofia, della politica, della sociologia, insomma delle scienze umane. Karl Popper, filosofo e epistemologo, sosteneva che è proprio la filosofia che deve indicare gli scopi, gli obiettivi della ricerca scientifica. Oggi per noi è un grande onore avere il medico neurologo Gianvito Martino, ringrazio per aver accettato questo nostro invito, direttore scientifico dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano, docente di biologia applicata, direttore scientifico di Bergamo Scienza, anche perché Gianvito Martino ha il merito di occuparsi non solo di pubblicazioni scientifiche per specialisti, ma di occuparsi della divulgazione scientifica. E a questo proposito ha anche ricevuto moltissimi premi, moltissimi riconoscimenti. Fra l'altro, come sempre, chi frequenta le nostre conversazioni sa che per la biobibliografia dei nostri ospiti rinviamo al foglio di sala. Ricordo che Gianvito Martino, insieme a Marco Pivato, che adesso presenterò, hanno da poco scritto e pubblicato Usare il cervello, ciò che la scienza può insegnare alla politica, pubblicato dalla Nuova di Teseo del 2018, libro che appunto farà da sfondo alla conversazione odierna. E che si trova disponibile all'ingresso della sala, chi vorrà poi alla fine potrà anche farselo firmare dai nostri ospiti. Marco Pivato, riminese, è conosciuto da molti di voi, è, ricordo, stato un assiduo frequentatore della Biblioteca Gambalunga, è oggi un giornalista scientifico freelance e scrittore, e rappresenta proprio questo quello che vi dicevo, il suo curriculum, la sua formazione scientifica, rappresenta questa coniugazione fra formazione classica, si è diplomato infatti al liceo classico cittadino, e formazione scientifica, nel senso che ha poi una laurea in campo scientifico, ma anche le sue pubblicazioni riflettono questo suo intersecare e far dialogare scienza e direi soprattutto poesia. Se penso a un libro molto bello che ha pubblicato nel 2015 dalla Donzelli, Noverar le stelle, che cosa hanno in comune scienziati e poeti. E in questo libro, infatti, Marco Pivato scrive che entrambi tracciano visioni del mondo, cioè scienziati e poeti fanno lo stesso mestiere, sostiene. Gli uni attraverso teorie e formule, gli altri attraverso immagini e metafore. Ma è venuto il momento naturalmente di ascoltare i nostri ospiti, che ci introdurranno nei misteri del cervello, affronteranno e daranno una risposta a domande quali cosa sono l'intelligenza, la memoria, le emozioni, come prendiamo decisioni, come ricerchiamo la felicità, domande estremamente impegnative che in parte abbiamo anche affrontato in una conversazione precedente nella rassegna che si è appena conclusa, ma lasciamo la parola e credo che inizierà proprio Marco. Buon ascolto a tutti.
Grazie Oriana, grazie al Comune di Rimini, grazie a Gianvito Martino che è uno scienziato di fama internazionale e mi ha raccontato che da poco è stato in Canada e ha viaggiato tutta la settimana scorsa, lui è sempre in giro a esportare, a rappresentare l'eccellenza della scienza italiana nel mondo, e oggi è qui con noi, quindi ti ringrazio Gianvito. E benvenuti a questa rassegna di libri dedicati ai libri che parlano di scienza. La scienza oggi che è l'innovazione, che sono motori dello sviluppo senz'altro civile dei paesi e anche motore economico. Quindi vorrei dedicare la prima parte del mio intervento a cercare di dimostrarvi, di convincervi che proprio questo, cioè che la scienza e la tecnologia sono motore di sviluppo economico. Forse facendo così riesco a portarvi con più convinzione in questa conversazione sopra un libro che si intitola Ciò che la scienza può insegnare alla politica. È vero che noi pensiamo alla scienza come motore intellettuale, il sapere che nutre l'uomo filosofo, e però la scienza genera ricchezza, genera PIL, in che modo? Pensiamo anche al nostro paese, banalmente, nel suo piccolo, alla società dei consumi negli anni 60, quando nel dopoguerra l'Italia diventa, da Italietta diventa l'Italia del boom economico. E allora c'è un PIL in rapida crescita, c'è un'industria che cresce. Ebbene, tutto questo sviluppo ha bisogno di essere nutrito con la tecnologia, no? L'industria ha bisogno di innovazione continuamente e di conseguenza con l'energia. E allora i viaggi di Enrico Mattei in Oriente a cercare il petrolio, a cercare il gas naturale, i carburanti che alimentassero la fornace dell'Italia che cresceva, ma anche tutta la storia del nucleare italiano. Noi tra la fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 siamo il terzo paese elettroproduttore, cioè che produce energia elettrica dall'energia nucleare, il terzo paese dietro a Gran Bretagna e Stati Uniti. Quindi in quel periodo storico l'Italia sta crescendo, ha bisogno di tecnologia, ha bisogno di investimenti in sapere per sostenere la crescita. Però ce ne accorgiamo anche, cioè, nella società dei consumi di oggi. I prodotti che consumiamo oggi hanno un tasso di sapere scientifico elevatissimo, no? Internet, i cellulari, la biomedicina. Abbiamo praticamente sconfitto le malattie infettive del secolo scorso, ma non solo il vaiolo. Penso due settimane fa è stata la giornata mondiale della lotta all'AIDS e mi è piaciuto portare sul giornale con cui collaboro, La Stampa, un'intervista a uno dei più grandi infettivologi italiani del mondo, che è Stefano Vella, e lui mi ha raccontato che oggi noi sopravviviamo all'AIDS, non si muore più di AIDS. Lui diceva: io lavoravo 20 anni fa con i malati di AIDS e noi vedevamo morire i ragazzi di 20 anni. E eravamo abituati a vedere morire gli anziani. Quindi per noi quello fu uno shock tremendo. Oggi tutto questo non succede più. La scienza, i prodotti che consumiamo oggi sono la somma di una, la risultante di una, di un sapere scientifico molto evoluto. Di nuovo, cercando di dimostrarvi come la scienza sia motore di sviluppo economico, ce ne accorgiamo anche banalmente facendo il confronto in termini di qualità di vita tra i paesi che stanno bene e quelli che stanno meno bene, cioè dove si è investito in sapere. E ovviamente abbiamo dei paesi molto più avanzati, ma sapete, là il sapere, io penso per esempio a quando è stato inventato il fuoco, e allora abbiamo cominciato a cuocere i cibi. I cibi, prima mangiavamo la carne cruda, la carne cruda che era fonte di batteria, aveva una carica batterica molto alta. Dopo, quando abbiamo cominciato a cuocere i cibi, risultato l'esplosione demografica. Quindi, perché vi parlo del legame tra sapere e progresso? Perché c'è una novità adesso, non solo gli investimenti in ricerca scientifica determinano, stabiliscono la qualità di vita del nostro paese, ma fanno anche la differenza tra poco con la sopravvivenza. Noi adesso abbiamo alcuni grossi problemi. Il sostenimento delle risorse energetiche, le risorse alimentari, poi penso al cambiamento climatico. Cioè esistono delle sfide, urgenti, attuali, da affrontare, che possiamo affrontare solo con l'innovazione, no? E quindi eccolo il legame tra politica e scienza. Cioè il sapere deve essere tradotto in azione, e questo lo fanno i paesi adottando, cioè, delle politiche scientifiche. Noi sappiamo per esempio che gli Stati Uniti sono un paese dove gli investimenti in ricerca scientifica divengono strumenti per l'abbattimento della povertà. Il capitalismo stesso è fondato anche sull'innovazione continua, no? Quindi noi adesso siamo 7 miliardi di persone, nel 2050 saremo circa 10 miliardi. Abbiamo da pensare a come sostenere energeticamente, in termini di risorse alimentari, la popolazione che aumenta e che costituisce un problema. Almeno dagli anni 80 si parla appunto di come intervenire rispetto a questi problemi. E certamente il sapere scientifico tradotto attraverso le politiche che diventano azione può rimediare. Spesso quando presento i miei libri, mi piace quando racconto del legame tra innovazione, tra investimenti in ricerca e innovazione, e la traduzione di questi in ricchezza, mi piace sempre portare l'esempio della corsa alla Luna. Voi pensate, per la corsa alla Luna, per portare il primo uomo sulla Luna, noi, gli Stati Uniti per la verità, hanno investito 25 miliardi di dollari, per ognuno di questi dollari ne sono tornati indietro 3. In che modo? Soprattutto attraverso la conversione del sapere in brevetti, cioè in brevetti e quindi in tecnologia e innovazione che non sono serviti semplicemente agli astronauti, ma che sono poi stati acquistati dalle industrie, per esempio i pannelli fotovoltaici. I pannelli fotovoltaici sono un'eredità che noi abbiamo dalla ricerca scientifica destinata negli anni 60 a portare l'uomo sulla Luna. E all'interno di questo esempio mi piace sempre ricordare, forse perché è molto immediato, il brevetto dei cuscinetti d'aria. Allora noi abbiamo il nostro astronauta che è sottoposto a fortissime sollecitazioni, e un ingegnere NASA, Frank Rudy, inventa i cuscinetti d'aria. Così, diciamo, il viaggio diviene più soft. Ebbene, cuscinetti ad aria diventano un brevetto della Nike, no? Quelli che fanno le scarpe, che lo sfruttano per inventare le Nike Air, cioè un successo commerciale incredibile che dimostra la conversione degli investimenti in ricerca e sviluppo che diventano PIL, che diventano ricchezza. Ora, l'obiezione che si potrebbe fare è: bene, se ci dici che se noi investiamo in ricerca scientifica e la politica ci viene dietro, cioè se i politici leggessero il vostro libro, allora il mondo sarebbe un posto migliore. Se fosse così semplice, perché non accade? Innanzitutto, la scienza è un progetto molto costoso. Vi ho parlato della corsa alla Luna, pensate anche ai grandi progetti scientifici moderni, LHC, cioè gli acceleratori di particelle, pensiamo al progetto Genoma Umano. I grandi progetti scientifici sono, oltre che brain intensive, cioè complessi dal punto di vista del sapere, sono capital intensive, no? Ci vogliono tanti soldi. In più, la scienza è un progetto che non dà dei ritorni nell'immediato, è un progetto a lungo termine. Se pensiamo alle Nike Air degli anni 80 e alla corsa alla Luna degli anni 60, ma io mi occupo di farmaci, vi posso fare un esempio con questa materia. Voi pensate che un farmaco, dall'idea alla farmacia, ci mette dai 10 ai 15 anni con un investimento che va tra gli 800 milioni e un miliardo di dollari. E questo per arrivare in farmacia, cioè poi non è detto che il farmaco, che il prodotto vada bene. Quindi capite come è difficile spiegare, da parte di un politico, spiegare al suo elettorato l'investimento in scienza. Cioè voi vi immaginate, adesso soprattutto la politica fa promesse, promesse molto, molto veloci da consumare, no? E quindi la garanzia dell'investimento in ricerca scientifica è una cosa difficilissima da mettere in pratica da parte dei politici. Non solo, cioè, va detto anche che abbiamo anche un problema di immagine pubblica, cioè la scienza la dobbiamo spiegare per renderla competitiva politicamente, no? La scienza è quella dei vaccini che fanno venire l'autismo, molto spesso è la scienza degli OGM che fanno male, della chimica che fa schifo, del naturale è bello, quindi è difficile poi portare la ricerca, farla digerire al pubblico prima ancora che al politico, che con il pubblico ovviamente ha un rapporto strettissimo. Mi è capitato poco tempo fa di parlare, per esempio, con una professionista della ristorazione, che mi diceva: sai, noi abbiamo un problema con anche di marketing rispetto ai nostri prodotti, perché noi utilizziamo prodotti biologici che non sono parassitati, che non contengono pesticidi, che non contengono farmaci, perché io ho visto, mi raccontava, dei video su YouTube dove la Bayer spruzza farmaci sulle banane. Abbiamo un menu dove spieghiamo che i nostri prodotti sono prodotti biologici. Qual è l'errore comunicativo in questo problema di comunicazione dell'immagine pubblica della scienza, proprio in questo caso specifico? I parassiti, gli antiparassitari, scusate, i farmaci, servono in questi casi, per esempio, per evitare che vengano per appunto parassitate le piante, no? Se noi esponiamo una coltivazione ai parassiti, producono funghi che si chiamano, che producono a loro volta micotossine, che sono dei potenti cancerogeni. Però noi utilizziamo delle sostanze chimiche che li proteggono, e in quantità che, non so, che risultano contaminanti ma non velenose per l'uomo. Per esempio, quando abbiamo la febbre, noi prendiamo la tachipirina, prendiamo 500 mg, che è un dosaggio pediatrico, magari un grammo. Non ne prendiamo un nanogrammo, che non fa niente, non ne prendiamo nemmeno un chilo, che ci fa schiattare. Quindi è la dose che fa l'effetto, non a Big Pharma che fa l'effetto o il veleno. Ebbene, questo è il concetto di dose, è un concetto che è molto difficile da fare passare, non c'è il pubblico che c'è oggi, c'è Facebook, c'è la comunicazione veloce della televisione. Quindi affrontiamo nel libro anche questa parte della questa patologia, no? Della comunicazione scientifica, cioè la scienza che non passa. Questo perché la scienza quindi diventa e va sempre più in complessità, no? Cioè parla di cose sempre più difficili da spiegare e però va anche sempre più in profondità contemporaneamente, cioè nutre sempre di più l'uomo filosofo, l'uomo che quante cose sappiamo in più dell'universo adesso, o quante cose sappiamo in più dell'uomo. E, un po' alla volta nel libro affrontiamo quindi il rapporto tra la scienza che deve servire all'uomo politico e la scienza che nutre l'uomo filosofo. Per cercare di spiegare questo rapporto alle persone in maniera poi da fare passare una scienza digeribile, non, molto difficile. Della parte che nutre l'uomo filosofo noi sappiamo sempre di più e sappiamo sempre di più del cervello, dell'anima, tra virgolette, no? Da una parte sono due i grandi misteri, cioè l'universo e l'uomo. Del cervello, dell'uomo filosofo, vi parlerà Gianvito Martino, che ovviamente è un'autorità in questo campo. Vi spiegherà anche perché e anche in che modo le neuroscienze, cioè il campo di cui si occupa lui, è un campo evolutissimo del sapere che produce non solo ingredienti da spendere nel benessere, ma anche nella politica della ricerca, che a sua volta alimenta quel ciclo virtuoso di cui vi parlavo prima, tra investimenti, produzione del sapere, PIL, e quindi chiude il cerchio a questo racconto che vi ho appena fatto, che comincia dal rapporto tra la scienza e la politica e ricomincia proprio di nuovo attraverso le neuroscienze a portare il pubblico, diciamo, su argomenti che può capire meglio. Gianvito Martino inoltre è un abile divulgatore, ha scritto tantissimi libri non solo come scienziato ma come scrittore, quindi passo la parola a Gianvito che vi parlerà di neuroscienze di cervello e di come si intersecano nel nostro libro.
Grazie Marco. Grazie di essere qui e ringrazio la dottoressa Maroni per l'invito, sono molto contento. E poi fatemi dire che scrivere un libro con Marco è stato un piacere prima di tutto, perché devo dire ci siamo frequentati per tanti anni tramite i giornali, lui faceva le recensioni dei miei libri, era l'unico che faceva delle recensioni, diciamo, positive, quindi in qualche modo, diciamo così, ho approfittato della sua benevolenza per poi convincerlo a scrivere, anzi ci siamo convinti a vicenda un libro insieme. Però diciamo che tanti sono stati gli argomenti trattati sia da dottoressa Maroni sia da Marco, insomma c'è tanta carne al fuoco e si corre il rischio di, diciamo così, di perdersi poi rispetto ai ragionamenti che in qualche modo sarebbe opportuno fare. Io vorrei iniziare dicendovi che uno dei problemi veri, e secondo me il problema fondamentale, è una sorta di analfabetismo scientifico, cioè noi viviamo purtroppo in una condizione in cui i temi scientifici, o perlomeno la scienza, non è tenuta in considerazione come parte del nostro patrimonio culturale, in Italia in particolare. Adesso non voglio ritirare fuori il discorso di Benedetto Croce, la riforma Gentile, perché francamente diventano una scusa molte volte, ma certamente le scienze nelle scuole non sono insegnate come dovrebbero essere insegnate, non si dà lo spazio adeguato per insegnarle nella maniera corretta. E spesso, l'abbiamo sentito anche prima, si usa la parola tecnologia come se fosse un sinonimo di scienza, cosa che non è del tutto vero. La tecnologia è un mezzo e non è un fine, prima di tutto, l'hanno detto dei filosofi ovviamente, anche italiani, Severino in primis, e deve essere considerata tale, cioè è l'uso che se ne fa della tecnologia che fa la differenza, non è la tecnologia in sé. La scienza, poi, io contrasto insomma una buona parte, diciamo, del pensiero filosofico, ritengo che la scienza non sia uno strumento, diciamo così, di conoscenza amorale o neutro. La scienza è assolutamente morale nel suo operare. Anche qua, insomma, non vorrei tirare fuori, insomma, dei sociologi, Robert Merton in particolare, che alla fine degli anni 50 scrisse appunto quali sono le caratteristiche dello scienziato e mise in evidenza quanto l'aspetto morale fa parte, è intrinseco, diciamo, alla professione di scienziato. Il problema è come questa grande massa di dati viene interpretata dal pubblico generalista, questo è il problema vero, perché oggi come oggi, per darvi due numeri, noi parliamo di circa 2 milioni e mezzo di lavori scientifici pubblicati ogni anno su circa 30.000 riviste scientifiche, tra l'altro per un giro d'affari che si aggira attorno ai 25 miliardi di dollari, perché sapete che anche, diciamo così, la produzione scientifica è in qualche modo legata a un sistema consumistico, non è scevra da ciò, anzi forse questo è il problema vero che dovrà affrontare la scienza nel futuro. I due grandi gruppi editoriali, il gruppo Elsevier e il gruppo Nature Springer, sono dominanti, sono gruppi profit. Il lavoro dello scienziato è un lavoro stranissimo, è l'unica, diciamo, è l'unica professione per cui quando noi produciamo un manufatto del nostro lavoro, che magari è una scoperta scientifica, non è che la vendiamo e ne facciamo un profitto, anzi per poterla pubblicare paghiamo una rivista scientifica che la pubblichi e soprattutto trasferiamo i diritti, che è una cosa paradossale. Quindi la scienza in sé vive in questo momento un problema serio, che la rende ovviamente molto più penetrante di quello che dovrebbe essere. Il problema è che la scienza la si riesce a dominare, di conseguenza la tecnologia, solo se la si conosce. Non si può sperare che, non conoscendola come succede oggi, non si sia dominati, perché è esattamente quello il punto. E allora qua torniamo al ragionamento, cioè della culturale, cioè del fatto di pensare, di, diciamo così, non so come dire, un pochino tra l'altro le conclusioni che noi traiamo, di ripensare, diciamo così, all'insegnamento, all'educazione, ai temi scientifici, che deve essere tenuta più in considerazione. Un insegnamento ai temi scientifici, io ricordo, ho avuto la fortuna di avere come collega, ma soprattutto come amica, Rita Levi-Montalcini, con la professoressa Montalcini. Ultimamente, negli ultimi anni, si era iniziato ad aprire degli asili cosiddetti scientifici, dove i bambini giocavano, diciamo, con le bolle di sapone per imparare la geometria, che poteva essere un modo, insomma, un inizio di un percorso che dovrebbe portare appunto ad un insegnamento. Certo che se continuiamo a bistrattare i nostri insegnanti, i nostri professori, a sottopagarli, a trattarli male, a non fare formazione, è difficile che noi possiamo poi creare un sistema di formazione che sia degno di tale nome. La scienza quindi vive un problema, che è un problema culturale in prima persona, non lo vive solo in Italia, lo vive in tutto il mondo. I tassi di analfabetismo scientifico sono devastanti dovunque si vada a misurare questi indici, forse qualcosa sta migliorando, ma non è così. Marco accennava al fatto che la scienza non è un prodotto, diciamo, utile per il marketing, perché vive ovviamente dei suoi tempi e di conseguenza non è un prodotto vendibile, questo è un altro problema. Però perché questo succede? A parte l'aspetto culturale, succede anche perché il modo con cui noi interpretiamo la scienza e poi le decisioni che noi prendiamo in conseguenza ad eventi scientifici sono decisioni che, volenti o nolenti, sono determinate da come funziona il nostro cervello, che è una cosa, insomma, abbastanza complessa. Conosciamo molto poco, conosceremo sempre di più ovviamente nei prossimi anni, ma siamo molto lontani dal pensare di avere una visione unitaria. Marco parlava dell'universo, c'era una bellissima frase di Ramon Cajal, che ha vinto un premio Nobel per la medicina nel 1906 per aver scoperto assieme al nostro Camillo Golgi le famose cellule del cervello, i neuroni, che diceva: quando si scopriranno i segreti della mente si capiranno anche i segreti dell'universo, che nella sua rappresentazione. Quindi è veramente molto difficile, diciamo così, senza tenere presente come noi ragioniamo su questi temi, pensare appunto a questi temi nello specifico. E il cervello, quindi, vi dicevo, è lo strumento che noi utilizziamo. Il cervello è una cosa abbastanza complessa perché, diciamo così, funziona, è una struttura fatta da circa, diciamo, 100.000 cellule e, diciamo, noi ne abbiamo 100.000 miliardi nel nostro corpo e, insomma, è una struttura molto complessa dove ogni cellula, tra l'altro, è collegata ad un'altra cellula, ad altre 10.000 cellule, forma delle reti molto complicate. È quindi, diciamo, il prodotto dell'attività del cervello è quella che noi intendiamo mente. Su questo oramai credo, con buona pace ai dualisti, credo che in qualche modo siamo tutti convinti. E però funziona in rete, non funziona, diciamo, come singola struttura, e quindi è molto difficile, se non la si misura nel momento in cui funziona e fa quella determinata attività, capire esattamente che cosa fa. E vi faccio un esempio: noi abbiamo queste migliaia di miliardi di cellule nel cervello, elaboriamo nelle diverse parti del cervello delle informazioni elementari e dopodiché mettiamo insieme queste informazioni elementari e in qualche modo creiamo, diciamo, quelle informazioni complesse. Quando io vedo Marco, per esempio, non lo riconosco come Marco, io riconosco la sua altezza in una parte del cervello, il colore della sua pelle in un'altra, il colore dei suoi capelli in un'altra, e poi queste informazioni elementari le metto in rete e da questa rete che mette insieme queste informazioni elementari emerge, diciamo, Marco come entità. Questo perché il cervello lo fa? Lo fa perché, se dovesse essere danneggiato, non potendosi rigenerare, perde solo un pezzo dell'informazione, non il totale delle informazioni. Però questo cosa porta? Porta al fatto che abbiamo dei circuiti che probabilmente sono finiti, che in qualche modo noi dobbiamo utilizzare su uno schema, diciamo, prefissato. E allora molte volte questo schema prefissato, diciamo innato, autonomo, in qualche modo diventa determinante quando prendiamo delle decisioni. E allora le neuroscienze cosa ci dicono? Le neuroscienze ci consegnano un uomo molto più fragile di quello che si pensi che sia, ci consegnano un uomo che è straordinariamente irrazionale, non è per nulla razionale nell'agire, e ci consegnano un uomo che è sottoposto a quelle pulsioni istintive che sono fondamentali, perché sono i cosiddetti circuiti della sopravvivenza, alimentazione, riproduzione e difesa, che sono prioritari anche quando prendiamo le nostre decisioni su qualsiasi altra cosa. Quindi è un cervello che ha bisogno di tempo per ragionare, ha bisogno di formazione e di informazione, ma certamente nel momento in cui deve decidere in maniera rapida, decide la maggior parte delle volte in maniera istintiva. Per questo il progresso e la velocità nel prendere delle decisioni, che è tipica della nostra società, tende a renderci molto più incapaci di decidere nella maniera corretta, anzi molto più istintivi. Marco ha accennato al marketing, tenete presente semplicemente il neuromarketing. Guarda caso, la maggior parte delle pubblicità hanno a che fare col cibo, col sesso e con la violenza. perché questi sono i tre argomenti, appunto, i tre famosi circuiti della sopravvivenza a cui il nostro cervello risponde sempre in maniera istintiva, non in maniera razionale. E questo è lo strumento che il marketing utilizza per farci comprare in maniera irragionevole, perché insomma il sistema consumistico lo conoscete tutti, la maggior parte delle cose che compriamo non ha senso nella maggior parte dei casi che noi le si compri. Quindi da questo punto di vista il rischio che c'è in questo momento è che l'evoluzione di questa società così com'è, in qualche modo troppo veloce, tenda a renderci molto più fragili e molto più dominabili in qualche modo, cosa che alla politica fa un gran piacere, non so, Massa e Potere di Canetti adesso. Non voglio citare la letteratura, ma sappiamo benissimo che questo tipo di gestione della massa, diciamo, della gente comune come tutti noi da parte della politica è un tratto dominante, diciamo, di una società, non so come dire, determinista, posso dire, o che determina le nostre scelte. Questo è il primo punto, quindi questo cervello che conosciamo poco, ma iniziamo a conoscerlo, quando decide, decide molto spesso in maniera irrazionale. E forse anche l'unica scusa che ci possiamo dare, perché se ci guardiamo attorno viviamo in un mondo alquanto assurdo, difficilmente un mondo, non so come dire, creato da un cervello razionale sarebbe come quello che noi abbiamo adesso. In Africa muore un bambino, non so, al secondo per malnutrizione, in Europa scartiamo il 40%, buttiamo via il 40% del cibo che mangiamo, se questa è una cosa razionale io faccio fatica a capirlo. Però non deve essere neanche una scusa. E allora, diciamo così, diciamo, ragionando su questi temi, ci siamo anche detti che cosa possiamo fare, che cosa possiamo suggerire. E facciamo tutta una serie di esempi, però l'altra cosa, appunto l'altro esempio che giustamente Marco mi sta segnalando e che è giusto che io vi faccia è quello sul cibo, perché l'ho accennato. Sul cibo perché è una storia che vi può dare però la dimensione di come siamo finiti nei nostri ragionamenti e finiti nel nostro modo di operare. Ultimamente, diciamo, le neuroscienze hanno avuto una svolta nell'ambito della teoria delle decisioni, tipo cosiddetto neuroetologico o etologico. Perché se voi prendete, è molto interessante, se voi prendete un piccolo verme, se voi prendete un moscerino della frutta, se prendete un topo, una scimmia, e andate ad analizzare i circuiti cerebrali che si attivano quando questi animali rischiano, diciamo, di non hanno più cibo dove vivono, ma escono dal proprio territorio, si chiama foraging in questo modo, e cercano un altro territorio dove trovare del cibo, quindi rischiano in qualche modo la propria vita per cercare del cibo, e analizzate questi circuiti, sono gli stessi identici circuiti che l'uomo utilizza quando deve giocare dei soldi in borsa, che è una cosa, diciamo così, che lascia abbastanza colpiti, no? Questo è il primo punto. Il secondo punto, per esempio, quando voi analizzate, purtroppo nelle persone che soffrono di anoressia e quando offrite del cibo a queste persone, i circuiti del disgusto che si accendono quando voi in qualche modo offrite del cibo ad un anoressico sono gli stessi che si accendono quando offrite a una persona una somma di denaro che lui ritiene iniqua. Quindi il ragionamento che ci può essere rispetto a ciò qual è? O perlomeno il pezzo, il passaggio che in qualche modo ci siamo permessi di fare, che probabilmente il soldo è entrato nella nostra società molto recentemente rispetto ovviamente alla storia dell'uomo e probabilmente non ha avuto tempo di sviluppare il proprio circuito cerebrale, quindi non ha fatto altro che prendere in prestito un circuito già presente. E siccome il denaro è diventato indispensabile quasi come il cibo, come la riproduzione e come la difesa dall'aggressione, ha preso in prestito il circuito appunto del cibo, che era più simile, diciamo, nel gestire l'entità o il valore del soldo all'interno della società che in qualche modo si potesse pensare. Questo è molto importante perché ci dice due cose. Ci dice, questa si chiama exaptation o adattamento in etologia, è una procedura nota, no? Che gli animali usano, di prendere in prestito, diciamo così, strutture non definite per quello scopo precipuo quando ne hanno bisogno, e l'uomo si sta comportando nello stesso modo. Quindi vedete che nella pratica, diciamo così, questo uomo fragile è sottoposto comunque a tutta una serie di, non so come dire, di condizionamenti, poi tende a determinare segnare comunque dei comportamenti che possono essere straordinariamente rischiosi. Allora noi ci siamo permessi di dire che siamo un po' stufi che nel momento in cui le persone tentano di educare in qualche modo gli altri, si iniziano a sbandierare questi concetti di stato etico che non hanno nulla a che fare col ragionamento che stiamo facendo. Perché in qualche modo quello che noi suggeriamo è qualcosa che tra l'altro non, magari l'avessimo suggerito noi, diciamo, l'abbiamo solo ripreso, è qualcosa che è legato alla cosiddetta economia comportamentale. L'anno scorso un premio Nobel in economia è stato dato appunto a uno dei nostri idoli, diciamo così, a Thaler, per questo paternalismo libertario cosiddetto che adesso vi racconto. Ma questa economia comportamentale perché sta diventando importante? Perché nasce da, diciamo così, dalla teoria del gioco all'inizio del secolo scorso, è passata attraverso la psicologia a metà degli anni 50, altri premi Nobel, Kahneman, Herbert Simon, insomma persone che hanno fatto la storia rispetto a ciò e ci hanno appunto detto che da questo punto di vista, essendo noi incapaci o facendo errori sistematici come quelli, diciamo, quando ragioniamo come quelli di cui vi parlavo, corriamo il rischio ovviamente di perpetuare in questi errori e di non trovare una soluzione. E quindi in qualche modo hanno suggerito il modo per trovare soluzioni a questo tipo, diciamo così, di stimolo, la cosiddetta spinta gentile. Se non l'avete fatto ancora, leggete un libro meraviglioso che si chiama appunto The Nudge, pubblicato da Feltrinelli nella serie bianca, che è fatto appunto da Thaler, da Sulstein, che spiega appunto questa spinta gentile. In teoria The Nudge è la mamma elefante che con la proboscide spinge il suo piccolino, ma in italiano tradurlo in spintarella sarebbe stato un pochino complicato, probabilmente l'avrebbero letto ma con un'altra accezione, e quindi è stato tradotto la spinta gentile. Però spiegano delle cose molto semplici, per esempio, per dirvi appunto come funzioniamo. Se noi andiamo al supermercato, credo che tutti sappiate che i prodotti che scegliete, quelli che li espongono nel modo in cui li espongono, sanno esattamente che voi andate a scegliere quei prodotti, perché c'è una logica per cui appunto irrazionale, per cui si prendono sempre i prodotti messi in un certo modo, e ovviamente i prodotti che scegliamo sono quelli che costano di più. Bene, noi siamo passati da essere negli ultimi 30 anni dal 35esimo posto al mondo come tasso di obesità al quarto posto al mondo. Allora io credo che uno Stato reale, al posto di tassare, non so come dire, come il junk food, come si chiama? Ecco, quello zucchero di cui si sta parlando adesso, probabilmente potrebbe invece negli scaffali dei supermercati esporre i prodotti che vengono maggiormente scelti, appunto solo quelli che hanno delle basse calorie. Ci vorrebbe molto poco, non so, tra l'altro ho fatto questo ragionamento, roba tra l'altro anche vostra, ultimamente mi hanno invitato alla COP, no? Che si beano, diciamo così, di essere cooperative sociali, e allora col presidente ho appunto fatto questa provocazione, ho detto: se foste veramente sociali, probabilmente anche voi, al posto di adeguarvi al sistema consumistico, diciamo, di marketing che è imperante, magari se cambiate il vostro modo di operare rispetto al pubblico, forse quello sarebbe veramente, non so come dire, un qualcosa di socialmente utile. Oppure semplicemente, non so, utilizzare dei piccoli suggerimenti per far pagare di più le tasse, piuttosto per avere code, diciamo, in ospedale per le attese, per le liste d'attese più corte e così via. Questo si chiama paternalismo libertario e devo dire che è stato assunto come strumento politico in primis da Cameron, mi sembra, Marco, nel 2013 se non sbaglio, che ha costruito proprio uno strumento, diciamo, un gruppo di studiosi di varie discipline, etologi, antropologi, psicologi, neuroscienziati, filosofi, umanisti e così via, e ha creato un gruppo che serviva a lui per cercare di mettere in piedi queste politiche cosiddette paternalistiche. Dopodiché la Obama l'ha seguito un paio di anni dopo, ovviamente adesso sia in UK che negli States credo che non ci sia nel tempo né la volontà di ripensare a queste politiche sociali, perché sono occupati, diciamo, a preoccuparsi di cose diverse, e non so se funzionano ancora, anzi so che The Nudge, quella inglese, poi si è trasformata in una company che adesso fa diciamo un servizio di consulenza per chi fosse interessato. Tra l'altro ci sono tantissimi ragazzi italiani che lavorano in questo gruppo. Quindi in qualche modo, alla fine, giusto per concludere insomma questa prima parte, poi l'idea era lasciare anche un pochino di spazio a voi e magari provare a fare un dibattito con insomma domande a tema per non portare via troppo tempo. L'idea è che noi abbiamo un cervello che oggi come oggi noi conosciamo bene, un cervello diciamo fatto da 300-400 cellule, che è un cervello più o meno di un piccolo verme. Arriveremo in 15 anni a conoscere più o meno un cervello di un topo nella sua interezza, che sono circa 70 milioni di cellule, per arrivare ai 100 miliardi, che è appunto la struttura del cervello umano. È chiaro che diciamo ne abbiamo di tempo, dobbiamo studiare molto. Pensate, banalmente, conoscete tutte voi la risonanza magnetica, che in un pixel, in un singolo pixel di risonanza magnetica ci sono circa 40.000 neuroni, quindi questo vi dà la dimensione come siamo lontani dal poter studiare veramente il cervello come funziona. Però ne abbiamo individuato i limiti proprio strutturali che sono legati a questa irrazionalità. E forse, studiando e capendone i limiti, forse possiamo provare perlomeno a evitare che questi limiti vengano sfruttati a favore di qualcuno, ma che vengono usati o comunque in qualche modo protetti per il bene dei più. Questo è un pochino il ragionamento che ci sentivamo di fare. Quindi alla fine la proposta era proprio questa, cioè di superare in qualche modo quegli steccati ideologici tra cultura umanistica, cultura scientifica, noi la chiamiamo la terza cultura, e cercare tutti insieme, ognuno per quanto riguarda, a me piace molto l'idea che l'umanista in qualche modo proponga un paradigma teorico che poi lo scienziato va a misurare, diciamo, praticamente. Quindi credo che questo tipo di integrazione, che come dire, la scienza, come sapete tutti voi bene, nasce dalla filosofia, quindi non c'è nulla di nuovo e nulla di strano. Però mi piacerebbe che al posto di scontrarsi ci si confrontasse, ci si arricchisse gli uni con gli altri. Quindi la proposta era quella di dire alla politica: guardate che le competenze ci sono in tutti i settori, ci si può mettere insieme, ci si può provare, ci si può aiutare, vi si può dare tutto sommato tutto il supporto teorico e pratico che vi serve per cercare di fare una politica che deve indirizzarsi al più debole, non al più forte. Il più forte si difende da solo, non ha bisogno di regole. Le regole servono a tutti noi che siamo la parte debole del sistema, perché in qualche modo, se non veniamo protetti, nel momento in cui sappiamo che abbiamo necessità di essere protetti, veniamo dominati e diventiamo solo merce di scambio. Ma attenzione, possiamo solo conoscendo cercare di porre rimedio a questo tipo di problema, perché meno conosciamo e meno ci arrampichiamo sui muri per dire che i vaccini non funzionano, che il bio è meglio, che l'energia alternativa risolverà i problemi del mondo. Sì, certo, tutti lo speriamo, ci mancherebbe altro, ma questo non può avvenire se non attraverso un percorso scientifico, che debba essere un percorso indirizzato, diciamo così, dalla una cultura umanistica dominante, che in qualche modo abbia però gli strumenti per riuscire a capire, per riuscire a intervenire. Invece oggi sfruttiamo la velocità, la comunicazione via social, la difficoltà a confrontarci, il fatto che tutto deve essere fatto in fretta, e purtroppo abbiamo a che fare, vedete bene, con un mondo che è difficile da interpretare. Allora ci vuole forse un pochino più di calma, un pochino più di riflessione, ma soprattutto, in assoluto, ci vogliono le competenze, perché tra l'altro competenze in questo paese ci sono, perché se non sfruttiamo le competenze che appunto in qualche modo vi possono raccontare cose che abbiamo raccontato noi, ma che tanti altri esimi colleghi fanno tutti i giorni sui giornali, sulle riviste, nei libri, difficilmente, a mio modesto modo di vedere, andremo incontro a una società più equa e solidale, che è poi tutto quello che in qualche modo ci aspetteremmo. Quindi cerchiamo di conoscere, perché conoscendo riusciamo a capire, capendo riusciamo a non essere dominati e soprattutto riusciamo a prendere decisioni che sono decisioni in qualche modo più ragionevoli, razionali, più volute, non soprattutto essere esclusivamente utilizzati, diciamo, per dei fini che sono fini che poi alla fine, se andiamo, diciamo, nel profondo delle cose, tutti noi non condividiamo. Grazie.
Gianvito Martino.
Martino parlava di circuiti che, con i quali il cervello, diciamo, filtra tutto quanto, quindi la scelta tra attacco e fuga, cibo e sesso. Il cervello va veloce, il cervello fa economia, no? Anche appunto nel rapportarsi con l'esperienza, quindi nello spiegare per esempio a un pubblico l'importanza della scienza, esiste questa prima la chiamavo questa patologia, cioè questi diversi piani tra il pubblico e lo scienziato che spiega. Cioè, ultimamente, per esempio, sui social ci sono scienziati che assumono delle posizioni dominanti rispetto al pubblico al quale vogliono spiegare la scienza. Loro, voi conoscete soprattutto Burioni, ma ci sono, c'è comunque un pubblico che un pubblico che adorante, diciamo, gli opinion leader della scienza, che però è lo stesso pubblico che condivide le stesse idee. Interessante sarebbe interessare quel pubblico invece che ci sfugge, no? Cioè il 17% degli italiani che si cura con l'omeopatia, oppure quei 6 italiani su 10 che si rivolgono a internet e cercano su Google le informazioni mediche prima di chiedere al medico di famiglia. Già 10 anni fa, quando io studiavo comunicazione della scienza, ci insegnavano che il modello top-down di comunicazione, cioè dello scienziato che sta in alto e che spiega al pubblico a un livello diverso di conoscenza, quindi down che sta in basso, non funziona. Quindi adottare la posizione, cioè prendere, non potremmo suggerire al politico di prendere i nostri top scientist, fare educazione in questo senso, cioè chi studia la comunicazione ci dice che a funzionare invece è il modello di dialogo, cioè sullo stesso piano, tra pari. Si chiama modello di deficit della comunicazione, cioè quello dove il contenuto dall'alto appunto va verso un pubblico non informato. Essendoci questo scontro, diciamo, cioè questa non sovrapposizione, è anche molto difficile fare passare certi messaggi. Diciamo che, per esempio, sui social o per esempio in televisione, se c'è due pubbliche che sostengono due pareri diversi, il Novax contro lo scienziato che spiega la bontà dei vaccini, il risultato dello scienziato che cerca di educare il pubblico Novax è quello in realtà di polarizzare ancora di più le posizioni. Questo accade anche sui social, dove gli algoritmi poi non fanno altro che selezionare tra le amicizie, tra le interazioni, tra post, persone che già praticamente condividono, che escono con quelle parole, che condividono le stesse idee. Quindi funziona il modello invece di dialogo, non il modello top down. Noi abbiamo un capitolo nel nostro libro che si chiama La via di una terza cultura, che è quella che è stata citata da Gianvito Martino poco fa. Pensiamo che dobbiamo battere su questo, da questo lato, cioè privilegiare un rapporto tra pari, sfruttando i canali che già esistono, ma abbandonando, diciamo, il rapporto paternalistico, ecco, che c'è tra l'intellettuale e il pubblico dei non informati. Abbiamo scritto questo libro, diciamo, cercando di porci in questa maniera. Quindi senza spiegare le cose eccessivamente, ma presentandole. Mi piacerebbe...
Questo, Marco, aggiungo solo un aspetto, sì. Perché mi piace molto questo ragionamento che fa Marco, anche perché la cosa interessantissima è che il nostro cervello durante l'evoluzione è sempre stato molto piccolo, mezzo chilo, 3-4 etti. E a un certo punto inizia ad avere un'espansione enorme dal punto di vista dimensionale che lo porta più o meno al chilo e mezzo di oggi negli ultimi anni, da quando l'uomo è diventato un essere sociale, da quando da errante è diventato tribale. Quindi il nostro cervello per funzionare si deve alimentare di socializzazione, cioè di interazione tra le persone. Il fatto che noi adesso socializziamo in maniera assolutamente impersonale, cioè non socializziamo perché ci nascondiamo dietro un account Twitter, un account Instagram, io non so se stravolgerà il sistema, diciamo così, di socializzazione che in qualche modo l'evoluzione ci ha consegnato. Quindi facendo lo scienziato, non il profeta, non so come dire, tendo a evitare di fare con i vaticini, non è il mio ruolo, però certamente un problema lo si sta percependo ed effettivamente ci sono tutta una serie di studi fatti che tendono a dire che l'uomo più va avanti, insomma, tende probabilmente a essere meno intelligente, inteso anche lì la parola intelligenza, noi la trattiamo nel libro, è sempre molto difficile da definire, insomma, però in generale molto meno scaltro rispetto, diciamo, all'imprevisto nel saperlo riconoscere, nel saperlo risolvere, perché in qualche modo viene guidato. Invece la socializzazione, lo scambio attraverso il dialogo di esperienze fa parte di quel bacino, diciamo, di conoscenza di base che probabilmente ci potrebbe portare a superare anche la mancanza, diciamo così, di socializzazione a cui adesso andiamo incontro. Quindi l'uomo per sua natura deve dialogare con gli altri, è in qualche modo stato costruito per dialogare con gli altri. E finisco immediatamente perché riportiamo un bellissimo studio scientifico che è stato fatto ad Harvard negli ultimi 75 anni, sono stati seguiti 700 individui per 75 anni, dalla nascita alla morte, e hanno chiesto all'inizio, durante l'età adolescenziale, a queste persone qual era la chiave per la felicità. La dottoressa Maroni ha accennato alla felicità all'inizio, quindi volevo toccarla, e ovviamente queste persone in età adolescenziale hanno detto i soldi, il potere, no, la posizione sociale. Poi sono andati a vedere, no, alla fine della vita di queste persone cosa è successo, e quelli che sono vissuti più felicemente, più serenamente, con meno malattie, sono quelli che hanno socializzato. Non di certo quelli che avevano uno stipendio a 10 cifre, non di certo quelli che in qualche modo occupavano posizioni di rilievo, erano persone potenti. Quindi anche dal punto di vista pratico la socializzazione è di per sé una cura, no? Non solo per il nostro cervello, ma anche per il futuro e per il cervello delle generazioni future.
Abbiamo circa... Prego. Siccome ci sono circa 20 minuti, ci sono per caso delle domande? Laggiù.
Buonasera, mi chiamo Antonio Salvatore e volevo riferirmi, faccio la premessa che sono un ignorante scientifico, quindi naturalmente qui non c'è un dialogo tra pari, tra me e voi, ma mi pongo delle domande. Naturalmente viviamo oggi in una società basata su un'economia basata sul profitto. Oserei dire che non c'è una morale, ma c'è un profitto. Le aziende ragionano per profitti, non ragionano certo per morale. E quindi le società, le aziende, mi riferisco a quelle farmaceutiche, secondo me rispondono più a quella idea, a quella voce piuttosto che a quell'altra, cioè al profitto e non alla morale. Qualche giorno fa vedevo l'intervista del professore Di Bella, che voi vi ricordate, che a suo tempo fu schiacciato e spazzato via. Naturalmente non c'è, ripeto, in un certo senso non c'è un dialogo tra pari, perché voi potreste dirmi mille motivi per cui quella era una falsità, quel tipo di cura era una falsità e invece badiamo a quella di oggi, che è in linea di massima, in buona sostanza, la chemioterapia, la radioterapia, no? Si basa su quello, che dà degli ingenti profitti a quell'azienda che la produce e che la vende. Ora, naturalmente, forse sono maligno se penso che quella società, quella azienda, naturalmente porta avanti quel processo perché gli dà dei profitti enormi e non bada ad altre possibili, non so se è vero o no, alternative. Cioè viviamo in una plutocrazia, in quanto, come diceva il professor Di Bella, queste aziende hanno una capacità economica tale che possono saturare l'aria e possono cancellare, spazzare via qualsiasi altra alternativa alle loro cure. E allora in un pubblico come, ripeto, sono il primo a mettermi, in cui c'è dell'ignoranza scientifica, in cui non siamo nella possibilità di poter dibattere e in cui la voce è unica, perché la voce più forte è quella che ha più potere economico, e allora come facciamo in tutto questo a capire chi sta dalla parte della ragione? Grazie.
Allora,
però mi chiedo, cioè, quale potrebbe essere l'alternativa, no? Cioè, se c'è Big Pharma che fa profitti sulla salute, no, un momento solo, cioè, quello che volevo dire, sì.
Posso rispondere io, Marco? Provo a rispondere io.
Sì, però c'è... diciamo, io prima spiegavo un po' il processo che porta alla scoperta dei farmaci, la commercializzazione dei farmaci, che è un processo lungo e molto costoso. Cioè, se il capitalismo... cioè, nutre questo ciclo, mi chiedo allora quale sarebbe l'alternativa. In realtà, cioè, la produzione scientifica è un processo estremamente democratico, perché ci sono gruppi di scienziati in tutto il mondo, adesso in Cina, adesso negli Stati Uniti, che fanno scienza, che cercano, che pubblicano, e poi c'è una condivisione di tutto quello che viene fuori. Quindi sarebbe difficile che un'evidenza non fosse tale, no? Cioè, che serve quella molecola in chemioterapia piuttosto che la papaya nella cura di Bella. Cioè, sarebbe particolare se avesse ragione Di Bella piuttosto che una comunità di scienziati che è in collegamento e che fa ricerca e che condivide. Cioè, è un processo estremamente democratico e continuamente nutrito di informazioni ogni giorno. Se fosse diverso, verrebbe fuori, se ci fosse qualche cosa che non è la medicina, no, ufficiale, tra virgolette.
No, io veramente capisco il disagio del nostro spettatore, e devo dire che lo capisco profondamente, capisco anche il disagio di fronte a questi temi, però secondo me bisogna ragionare di fatti e provo in qualche modo a citarne alcuni. È vero che il settore merceologico, diciamo, più importante in questo momento al mondo è il farmaceutico. Però il farmaceutico sta vivendo una crisi profonda, perché a fronte degli investimenti che sta facendo i ritorni non sono esattamente quelli che ci si aspetta. Proprio perché quello che diceva Marco, oramai i costi per sviluppare nuove molecole sono talmente elevati e il periodo brevettuale di protezione è talmente ristretto che difficilmente riescono a rientrare dei costi. Per esempio, una delle panzane più grandi che ci sono è che i vaccini fanno fare i soldi alle aziende. Nessuna azienda al mondo ha più voglia di fabbricare vaccini, perché i costi sono troppo bassi e i costi di produzione sono troppo alti, e quindi i vaccini sono esattamente quel settore merceologico dove non si investe più. Infatti ci sono tante malattie, per esempio in Africa, la malaria, ne faccio una, dove nessuno ha intenzione né voglia di mettersi a costruire un vaccino quando si potrebbe provare a fare. quindi i numeri sono un pochino diversi da quelli che è la percezione. È assolutamente vero che la logica della terapia farmacologica tende a creare un paziente cronico, non tanto a risolvere il problema, diciamo, che c'è alla base, ma far diventare il paziente un cliente a vita. Questo è vero, è legato però non tanto al volere dell'azienda farmaceutica, ma quanto al fatto che purtroppo la maggior parte delle cause delle malattie non le conosciamo, quindi noi in qualche modo curiamo i sintomi. Ultimamente iniziamo invece a poter curare le cause, cioè andare a modificare il DNA, andare a modificare il genoma, e San Raffaele in primis nel mondo ha l'anno scorso lanciato sul mercato la prima terapia genica che cura i famosi bambini bolla, quelli che potevano stare sotto le campane di vetro perché sennò morivano, e questi bambini oggi con la terapia che noi abbiamo messo in commercio, siamo gli unici al mondo che in qualche modo lo offriamo, possiamo curare questi bambini. Beh, questa è una terapia che costa 600.000 euro, però cosa abbiamo fatto? Noi siamo riusciti a farla approvare dal Sistema Sanitario Nazionale. In Lombardia questa terapia viene garantita a tutti i bambini che ne fanno richiesta, e l'accordo che abbiamo avuto con l'azienda, che è molto grossa, si chiama GSK, quindi una delle multinazionali a cui lei faceva riferimento, è che il rimborso che la regione ci dà e che dà all'azienda lo dà solo quando il bambino si dimostra che è stato curato. Quindi oggi ci sono due, diciamo, alternative che in qualche modo contraddicono il suo pensiero, che è un pensiero ragionevole, che anch'io, a cui tante volte anch'io penso, e che sono in qualche modo soluzioni che vengono proprio dalla scienza democratica a cui faceva riferimento Marco. Non confonda gli scienziati con le multinazionali, non faccia questo errore. Io nella mia vita non ho mai preso una lira da una multinazionale, quindi ci sono, insomma, ognuno poi risponde personalmente rispetto a questo tipo di ragionamento. Ma la scienza è andata avanti lo stesso, non è andata avanti perché le multinazionali ci hanno detto cosa dovevamo fare, e infatti stiamo arrivando a modificare addirittura le cause delle malattie per debellarle completamente, così come hanno fatto i vaccini finora. Il problema non è tanto quello, il problema sono due problemi. Il problema è come i sistemi sanitari nazionali nel futuro saranno in grado di affrontare questi costi così elevati. Ci sono delle terapie che adesso stanno uscendo, terapie straordinarie approvate recentemente dall'Agenzia Europea del Farmaco, che costano svariati milioni, proprio perché tecnicamente da preparare e da produrre sono complicate. La seconda cosa, che però invece è paradossale, che invece fa parte della propaganda, è che la maggior parte, diciamo, come una buona quota del mercato farmaceutico italiano è legata ai farmaci da banco, quelli che tutti noi possiamo andare nei supermercati a comprare. Allora, se fossimo veramente così contrari ai farmaci, perché più di 1,5 miliardi di spesa farmaceutica all'anno è legata esclusivamente all'utilizzo e all'acquisto di farmaci da banco dove non prevediamo la ricetta? Allora forse dobbiamo fare un ragionamento diverso, dobbiamo fare un ragionamento che siamo in una società farmacocentrica, che tutti noi pensiamo di poter utilizzare i farmaci a prescindere, cosa non vera. La maggior parte dei farmaci non sono indispensabili, questo è noto. Lo strautilizzo degli antibiotici ha causato l'antibiotico resistenza. Gli effetti collaterali da farmaci sono la quarta causa di morte al mondo, addirittura più degli incidenti stradali. La tachipirina, quella che tutti noi usiamo, è il primo prodotto da banco comprato in Italia, uccide 200 persone all'anno perché dà un'epatite fulminante, e così via. Allora, io dico, negli Stati Uniti 200 sono pochissime rispetto ovviamente ai miliardi di persone che prendono il paracetamolo, ma così è. O l'aspirina causa una sindrome cosiddetta di Rei, che può portare alla morte perché da shock anafilattico. Allora, queste cose, quando voi andate a comprare questi farmaci o li usate perché magari avete il mal di testa, avete la febbre, a queste cose pensate? Beh, allora io credo che sia veramente una questione di educazione culturale. Gli scienziati non sono al servizio delle aziende farmaceutiche. Non permettetevi di pensare questo, perché se pensate questo ci affossate ancora di più, e l'unico spazio democratico che vi rimane, che ci rimane, è quello di far lavorare scienziati seri, che nel mondo ce ne sono tanti e che lavorano da decenni e decenni per cercare magari di curare quel bambino che prima non poteva essere curato perché non potevamo modificargli i geni, o quella persona che prima aveva una malattia cronica. Ecco, se fate così e se continuate a dare contro la scienza vera, compresa quella italiana che è straordinaria, il problema si amplificherà perché rimarrete esclusivamente nelle mani del mercato. Invece gli scienziati seri sono l'unico baluardo che è rimasto, l'unico baluardo che è rimasto contro questo consumismo imperante che adesso ha preso di mira la salute, perché siamo baby boomer, siamo tutti convinti che dobbiamo vivere fino a 1000 anni e così via, e che diventano un pezzo del mercato. Quindi in questo modo, dando contro a tutte le terapie o andando... Il problema di Bell è stato molto semplice, abbiamo speso ai tempi 3 miliardi di lire, abbiamo fatto uno studio molto serio che è stato fatto in tutta Italia, che ha dimostrato che la terapia di Bella non funzionava, non abbiamo dato Stamina. Contro al dottor Di Bella a prescindere. Pensiamo al caso Stamina, io sono stato il perito del procuratore Guariniello nel caso Stamina. Insomma, pensiamo a tante cose che ci dicono che in qualche modo gli scienziati veramente sono l'unico baluardo contro questo tipo di consumismo imperante che ha preso la salute come elemento determinante di sviluppo. E se voi pensate che gli scienziati vivono prendendo stipendi da fame di 1000-1200 euro al mese, dove spesso sono precari, spesso non riescono neanche a fare un mutuo per comprarsi la casa, ecco, vorrei che non fosse messo tutto nello stesso calderone, perché questo è esattamente il gioco di quelle multinazionali. Poi multinazionali, io non devo rispondere per loro, sono loro che devono rispondere per quello che fanno, ma certamente questo è il modo per far sì che quello che lei in qualche modo prevede come scenario sia sempre più realistico. Spero di essere stato chiaro e di avere risposto.
Buonasera a tutti, io sono Giorgio Conti, ho insegnato in una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. È interessante come nasce la nostra facoltà, perché siamo a Venezia, Pivato ha parlato del boom economico e si ricorderà che il premio Nobel della chimica viene dato a Natta, che si inventa le plastiche. Allora, Venezia non aveva una facoltà scientifica. Perché nasce una facoltà scientifica? Perché nasce una facoltà di chimica industriale. Perché doveva creare i tecnici e la ricerca per il petrolchimico. Poi dopo c'è stato Seveso. Non faccio un discorso multinazionale, io faccio un discorso molto popperiano, che la scienza si può falsificare, no? Certo, non do la colpa a Natta se ci sono 5 isole grandi come il Texas di plastica che vagano nell'oceano, no? Il problema è che a volte gli scienziati non si rendono conto, quando la scienza si trasforma in tecnologia, quali sono gli effetti, no? Allora, poi c'è stato Seveso, vi ricordate? C'è una direttiva Seveso a livello dell'Unione Europea. Disastro straordinario da un punto di vista non solo ecologico, ma umano, no? Ancora esistono le vittime di Seveso. E poi, allora, gli stessi scienziati nostri hanno detto, va bene, adesso facciamo chimica ambientale. E che cosa succedeva? Che uno inquinava e l'altro disinquinava. Poi qualcuno ha detto, no, non si può fare chi inquina paga, perché allora, non so, la vita umana ha un costo, ha un valore, sono due cose diverse. E questa è la mia grande domanda che vi faccio. Chi è che decide poi la trasformazione da scienza a tecnologia e anche la filiera da seguire? Poi siamo arrivati noi, dico noi perché siamo quelli che in Italia per primi hanno fatto una facoltà di scienza ambientale. E abbiamo detto, no, non bisogna più inquinare, perché c'è l'economia circolare, perché tutto si può riciclare. Tutto. Allora, questo ha a che fare anche, non con uno scontro ideologico, con uno scontro di paradigmi, perché non è stato semplice per noi avere una vita accademica, in quanto c'era uno zoccolo duro dei chimici che non ne voleva sapere di avere allevato delle serpi nel proprio seno. La mia domanda è invece un'altra. Volevo riprendere solo quante cellule ha un verme. Ce lo puoi ridire? Del cervello?
Il C Elegance ne ha 302,
ecco,
più o meno.
Forse lei si ricorda qual è l'ultima opera di Darwin?
No.
L'azione dei vermi. Allora Darwin fece una cosa molto interessante. Prima di morire, purtroppo questa operazione non l'ha potuto terminare, ha detto: mi sono sbagliato tutto. Cioè l'evoluzione non è adattamento. Voi sapete che Darwin non ha mai detto vince più forte, vince chi si adatta meglio. Infatti la maggior biodiversità al mondo è fatta di moscerini e di insetti, i dinosauri non esistono più. Allora disse: no, non è chi si adatta al mondo, chi lo trasforma. E si è messo a studiare i vermi, perché i vermi hanno cambiato il mondo, hanno creato l'humus, hanno creato la fertilità. E c'è una cosa straordinaria, questo per dire che cosa? Ma noi siamo sicuri che per studiare l'intelligenza nel mondo dobbiamo sempre studiare l'intelligenza degli uomini, che diventa un discorso antropocentrico, oppure dovremmo studiare l'intelligenza delle piante, l'intelligenza dei vermi, e non misurare l'intelligenza solo in termini di cellule?
Sono d'accordo con tutto quello che ha detto, tutto praticamente, avrei detto esattamente le cose che ha detto lei. E questo famoso verme, questo C. elegans, ha preso un premio Nobel. Sidney Brenner ha vinto il premio Nobel proprio per aver studiato questo verme, perché ha dato delle informazioni straordinarie, anzi adesso come adesso lo continuiamo a utilizzare, perché è molto facile togliere e mettere i geni, perché è ovviamente un elemento semplice, e di conseguenza è uno dei tester più affidabili per capire quando noi muoviamo i geni da una parte all'altra di un genoma che cosa può succedere. Quindi il verme ha una rilevanza straordinaria tuttora nella scienza contemporanea. Riguardo al discorso che facevi invece all'inizio, volevo legarmi a questo, anche per dire che però in generale, diciamo, il ragionamento che ha fatto lei, devo dire, è il tema della mia prima lezione di tutti i corsi che faccio, perché è esattamente chi controlla il controllore, è veramente questo il punto, è un punto essenziale. E io sto diventando molto scettico sul fatto che la scienza, come la intendiamo oggi, sia in grado di controllare il controllore, anche coi sistemi che in qualche modo abbiamo generato, sistemi di peer review, di open access e tutto quello che vuole. Perché, ripeto, ho esordito proprio dicendo quello, cioè il panorama scientifico, diciamo, legato alla produzione di opere, diciamo, di scienziati, sta diventando un business. E io tutte le volte che questo sistema in qualche modo si contamina tendo ad avere un pochino di orticaria. Il punto è che però noi dovremmo avere una classe politica che in qualche modo dovrebbe essere la sintesi di tutto questo, dovrebbe essere quella che dà le regole e quella che in qualche modo pone i limiti. Perché la comunità scientifica lo fa, ma non può farlo, lo può fare fino a un certo punto. Faccio un esempio semplice: avete visto che questo cinese, questo personaggio, insomma abbastanza ambiguo, che dice di aver modificato questo genoma in queste bambine, dice perché stiamo aspettando di capire come l'ha fatto, se l'ha fatto, perché l'ha fatto, insomma sembra che non abbia contratti con nessun ospedale, che abbia lavorato gli ultimi 9 mesi in maniera... Bravissimo, questo è il punto, per curare qualcosa che non ha senso. Allora l'Accademia Americana delle Scienze ha detto che l'embrione non si tocca, l'abbiamo già detto. E abbiamo detto che eventualmente si può considerare di toccarlo solo nel caso ci sia una malattia grave letale, che non è certamente l'AIDS. L'AIDS si può evitare di prendere, non c'è bisogno di essere immuni. Quindi è chiaro che è una scusa. E in questi ultimi 15-20 giorni la comunità scientifica di tutto il mondo si è scagliata in maniera pesante contro questo editing genomico. Se poi da lì qualsiasi governo vuole approfittarne, non so come dire, per poi trovare in tutto quello un modo per fare una campagna nuova anti-AIDS, io francamente non lo so se succederà o non succederà, ma certamente quel tipo di traguardo è un traguardo che tecnicamente era già prevedibile tanti anni fa. Noi possiamo tranquillamente manipolare un genoma senza nessun problema, togliere, mettere geni e modificarli. Non lo facciamo sul genoma umano perché non siamo ancora sicuri del tipo di rischio che andiamo a correre. Per esempio lo facciamo sulle piante, oramai abbiamo dati infiniti che gli OGM non hanno nessun tipo di di rischio pratico nel momento in cui vengono somministrati su grandi numeri, per tutta una serie di ragioni tecniche. Sui genomi umani ovviamente non abbiamo esperienza e quindi, come facciamo sempre, abbiamo bloccato la ricerca in quella direzione. Prima ci stiamo cercando di spiegare come funziona. Noi a San Raffaele facciamo molto editing genetico perché siamo tra i primi al mondo a fare questo tipo di terapie e di approcci. Quindi noi l'abbiamo già detto che così non si fa, quindi anche lì non si può poi coinvolgere tutta l'opinione pubblica dicendo gli scienziati sono tutti cattivi perché hanno solo voglia di modificare i geni, non è vero. Altra cosa, volevo ricordare al signore con cui ho dialogato precedentemente, che 3 anni fa è stato dato un premio Nobel alla nostra collega cinese per avere sviluppato una terapia che veniva dalla medicina tradizionale cinese, dalle piante. Quindi non abbiamo nessun scetticismo a priori su quelle che in qualche modo possono essere considerate terapie alternative, ma c'è alternativa e alternativa. Un conto è l'omeopatia, che è puramente un'espressione del marketing in qualche modo più assoluto possibile, anche lì, guarda caso, gli italiani sempre di più si curano con l'omeopatia, anche questo mi dovreste spiegare come succede, visto che sono prodotti molto più cari, anche se è pura acqua, acqua colorata, mentre invece la fitoterapia è assolutamente una terapia ragionevole, da tutti noi considerata come tale, ma deve essere una terapia controllata. Io non posso pensare di tirare via un pezzo di corteccia da un albero e darlo da mangiare a mio figlio se non so esattamente in quella corteccia cosa c'è. Qualcuno tanti anni fa ci trovò l'aspirina, l'acido acetilsalicilico che deriva da una pianta. Quindi non abbiamo problemi a pensare che ci siano delle alternative. Non c'è una medicina alternativa e una medicina ufficiale, c'è una medicina che cura e una medicina che non cura. E quindi la comunità scientifica è molto più aperta di quello che si pensa. È proprio anche qua una logica di marketing, quella di far passare gli scienziati come dei brutti cattivi che sono lì a cercare sempre di far del male perché devono trovare la loro autoperpetuazione di casta, come direbbe Azor Rosa. Non è così.
Allora, mi fanno brutti segnali che è ora di finire e vi ringrazio.
Grazie a tutti.
Grazie.